banda larga e state ascoltando Ai Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, buon pomeriggio a tutte e tutti, 85esima puntata di Ai Amazones. Quest'oggi continuiamo il nostro settimo ciclo e la nostra carrellata di incredibili donne che hanno popolato la storia, in questo caso del Settecento, e che hanno inventato, che hanno scritto, hanno tradotto, hanno illustrato, che hanno fatto fondamentalmente la storia e nelle loro discipline. Ma la storia, quella patriarcale, quella che in maniera decisamente fallace viene considerata storia universale, ha preferito tenerle di fatto ai margini. Quindi noi, come sempre, cercheremo di riportare alla luce le loro storie, la loro soggettività e soprattutto la loro autorialità, la loro competenza, la loro incredibile capacità di farsi strada all'interno di un mondo maschile ed egocentrato proprio nei confronti degli uomini. Iniziamo però con un pezzo musicale e poi iniziamo subito con la prima grande donna di oggi. Cosa ci ascoltiamo, Cri?
Allora, ci ascoltiamo Peaches con Boys Wanna Be Her.
Girls wanna be her.
siamo la nostra carrellata sulle donne del XVIII secolo, quindi quelle che sono vissute nel corso del Settecento. Mm-hmm. Allora, iniziamo con la prima, che è un inglese e si chiama Eleanor Glanville, che nacque nel 1654 e morì nel 1709. Allora, lei fu pioniera dell'entomologia inglese, nel senso che catturò una farfalla che non era ancora stata classificata e che venne ribattezzata col suo nome. Questa farfalla era una delle due sole specie native di farfalle britanniche. Eleanor Glanville, come la maggior parte delle donne di cui parleremo, era una donna di ottima estrazione sociale, perché proveniva da una famiglia di antichi baroni. Per quello che riguarda la sua vita privata, si sposò due volte e si separò dal secondo marito. Vediamo anche nella vita privata di queste donne pioniere, di queste donne che, come diceva prima Giorgia, hanno combattuto tutti i modi per trovare il proprio spazio in un mondo egoriferito e soprattutto dominato dagli accademici, che nella propria vita privata spesso si separano dai mariti e vivono anche da sole, e quindi questo è una caratteristica proprio che le rende ancora più speciali in quell'epoca, in cui appunto le donne non potevano assolutamente vivere da sole per le convenzioni sociali.
Assolutamente sì. Tra l'altro aggiungerei che, allora, piccolo preambolo per dare un po' di contesto storico per quanto riguarda appunto la possibilità delle donne nella disciplina, nel cimentarsi appunto nelle discipline scientifiche. Nel 1662 era stata fondata la Royal Society dei filosofi e dei collezionisti naturali a Londra, ma le donne, ovviamente, come possiamo intuire, non avevano la possibilità di accedervi. E la stessa appunto Eleanor Glanville, che, parentesi, verrà poi riconosciuta e nominata la signora delle farfalle per il suo lavoro decisamente dettagliato, approfondito e meticoloso di schedatura delle farfalle delle varie specie, fondamentalmente ci dirà, ci ricorderà come le donne che volevano intraprendere quel mestiere per passione inizialmente, poi ovviamente per lavoro, che era un lavoro degno assolutamente di nota, venivano ridicolizzate dagli accademici, oltre che ovviamente dagli uomini in generale, anche non strettamente connessi ad esempio alle scienze. E nel suo caso, dopo che era rimasta vedova del primo marito, si sposerà con tale Richard Glanville, e come ci ha detto Cree, lei, esattamente come tante altre donne, cercherà di separarsi da questo uomo, un uomo violento che l'aveva resa infelice e che soprattutto aveva tentato in tutti i modi di farla passare per malata di mente, per donna appunto che non ce l'aveva più una testa, perché aveva approfondito appunto degli studi considerati maschili, come quelli scientifici, come quelli naturalistici, e si avvalse proprio di questa denuncia nei suoi confronti, come se non fosse in grado appunto lei di prendere decisioni sulla sua vita e soprattutto sui suoi beni, quelli che aveva ereditato dal primo marito e che aveva di suo, per tentare di accaparrarsi appunto tutti i soldi della moglie, che oramai da lui si era separata. Le mise contro addirittura i figli, e nonostante Eleanor insomma, prima di morire firmò una sorta di testamento in cui dava tutti i suoi averi alla scienza, dei fiduciari e a un cugino, il figlio riuscì alla sua morte ad avvalersi nuovamente della denuncia e dell'accusa fatta dal marito Richard Glanville, per dire che la madre non era sana di mente e quindi si accaparrerà tutti, diciamo, i denari e l'eredità della madre. Quindi vediamo come questa donna abbia dovuto combattere non soltanto con l'istituzione patriarcale a livello accademico e scientifico, ma anche ovviamente con quella familiare, con il nucleo cardine della società in cui viviamo, quindi che la voleva sottomessa, che la voleva in casa, solo a far figli, silenziosa e così via.
E beh, diciamo che la passione di queste donne per le scienze, per la ricerca, per le nuove scoperte, come in questo caso spesso sono state pagate molto caramente dalle donne.
Assolutamente sì. Bisogna dire però anche un'altra cosa molto interessante e molto importante, che la sua collezione, il catalogo delle specie di farfalle da lei stilato, è uno dei più antichi, delle più antiche collezioni presenti al Museo di Storia Naturale di Londra. Quindi, ecco, diciamo, postumo è arrivato comunque il riconoscimento di tutto quello che ha fatto, nonostante comunque già in vita almeno alcuni uomini, alcuni accademici avevano riconosciuto la sua valenza e il suo lavoro meticoloso e incredibile, appunto, considerando che, come ci ha detto Cristina all'inizio, due farfalle, una di queste nativa, appunto, entrambe native della Gran Bretagna, una di queste prenderà il suo nome e verrà studiata e scoperta da lei. Tra l'altro, una farfalla di quelle metteremo poi la foto, vedrete la foto su Facebook, sulla nostra pagina iAmazones, è quella farfalla un po' nera e arancione con questi puntini un pochino diciamo maculata, che è una delle farfalle penso più famose, tra l'altro poi per chi non diciamo non ha mai approfondito questi studi naturalistici e di fauna. Direi che però adesso ci possiamo sentire un altro pezzo musicale e poi parliamo di un'altra incredibile donna. Cosa ci sentiamo qui?
Allora, ci ascoltiamo The Short Dance con Lollipop. Fantastica donna, un'astronoma tedesca, si chiamava Maria Kirk, nacque nel 1670 e morirà nel 1720. Allora, lei fu la prima donna a scoprire una cometa. Fin da piccola, fin da ragazza, ricevette un'educazione, pari a quella dei maschi, proprio dai membri maschili della sua famiglia, quindi, una famiglia come mentalità assolutamente progressista che non fece delle distinzioni per il fatto che lei fosse appunto una femmina. Allora, nei suoi scritti lei parla della congiunzione del Sole con Saturno, Venere e Giove. Nel 1692 sposerà Gottfried Kirk, da cui appunto prenderà il cognome, il quale era astronomo reale alla corte di Federico I. I di Prussia e avranno quattro figli. Lei collaborerà sempre con suo marito nell'osservazione astronomica e nella compilazione di calendari che venivano utilizzati sia dalla gente comune sia dalla corte reale che in particolare anche dagli scienziati, dagli astronomi dell'epoca. Nel 1710 il marito muore e lei prende il suo posto nella corte, anche se non mancarono i suoi detrattori, cioè gente influente alla corte appunto di Federico I di Prussia che voleva che lei venisse allontanata alla morte del marito, e tra i suoi sostenitori ci fu per esempio il filosofo Leibniz, che cercò sempre di mettere una buona parola con l'imperatore di modo che lei potesse continuare a rimanere appunto a corte a fare calendari.
Esatto, tra l'altro questa cosa, questa insomma modalità nel poter richiedere la propria soggettività riconosciuta all'interno di un mondo patriarcale è parte integrante del nostro sistema ancora oggi, ma lo era moltissimo nel tempo cosiddetto dei Lumi, in cui fondamentalmente tutte queste donne erano figure di tipo eccezionale e dovevano loro stesse riconoscersi non come classe femminile, come classe di sesso, quindi come sesso oppresso e discriminato, ma come donne che riuscivano fondamentalmente a mostrare la loro abilità, la loro competenza e capacità al di sopra di tutte le altre, e soltanto quindi per questo motivo potevano fondamentalmente ritrovare all'interno del contesto patriarcale una locazione che non le riducesse esclusivamente a mogli e madri, ma sempre soltanto attraverso altri uomini, quindi in questo caso il filosofo Leibniz, che fa fondamentalmente da intermediario con Federico di Prussia e così via. Quindi c'è sempre bisogno di altri uomini, di uomini come sempre, che prendano le loro parti con altri uomini. Quindi questa cosa, purtroppo, nonostante ovviamente gli scontri e i conflitti che le donne avranno e continuano ad avere ancora oggi in un sistema appunto modulato e a immagine maschile, di poter quindi farsi spazio. E questo lo vedremo soprattutto con la prossima donna di cui parleremo, che è Laura Bassi. Ma ora direi che ci sentiamo un altro pezzo musicale, Ellen Reddy con I'm Woman.
I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong, strong. I am invincible, invincible. It only serves to make me more determined to achieve my final goal, and I come back even stronger, not a novice. Look how much I gained. If I have to, I can do anything.
Eccoci. Adesso parliamo di una donna assolutamente eminente, che è una gloria tra l'altro nazionale italiana, Laura Bassi, che nacque nel 1711 e morì nel 1778. Allora, lei si occupò di fisica, di anatomia, di biologia, di storia, anche di greco, anche di medicina. Era una donna della cultura assolutamente enciclopedica, intelligenza precocissima che la rese fin da piccola una specie di bambina prodigio per la sua famiglia. Fin da quando era ragazza, i suoi genitori, che erano di estrazione assolutamente elevata perché suo padre era dottore in legge, organizzavano dei salotti letterari all'inizio e anche scientifici in casa, di modo che i personaggi eminenti dell'epoca potessero venire ad ascoltare questa ragazza dall'intelligenza e dalla cultura prodigiosa. Un'intelligenza che a un certo punto colpì il futuro Papa Benedetto XIV, che si chiamava Prospero Lambertini, ai tempi in cui era ancora cardinale, che una sera venne a casa di Laura Bassi, l'ascoltò e decise che questa donna meritava assolutamente una laurea. E allora il tutto si svolge nella città di Bologna, città natale di Laura Bassi e sede di una delle più antiche università del mondo, ed ecco che a 21 anni Laura Bassi si laurea e viene appunto laureata nel Palazzo Pubblico. E tra l'altro ai tempi fu un'occasione assolutamente pubblica, perché lei venne portata da casa sua fino al luogo della celebrazione in carrozza, accompagnata da vari dignitari, e lì ricevette appunto la corona d'alloro, l'ermellino, eccetera, e tutti i riconoscimenti che ai tempi si davano ai laureati maschi. E lei fu una delle prime donne laureate d'Italia. Ricordiamo quelle precedenti: ci fu Battista Gozzadini, che si laureò in giurisprudenza a Bologna nel 1236, e la napoletana Costanza Calenda, che si laureò in medicina nel 400, e poi la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che si laureò in filosofia nel 1678.
Esattamente, quindi tra l'altro sarà seconda a Elena Cornaro proprio come dottorata in filosofia, oltre ovviamente alla laurea in fisica. Abbiamo visto, ci ha detto già Cristina, come Laura Bassi, ma lo vedremo anche con altre donne di cui parleremo oggi nella prossima puntata, di come l'interdisciplinarietà, esattamente come abbiamo visto nella puntata precedente, sia davvero un leitmotiv che continua a perdurare nel corso dei secoli per quanto riguarda l'autorialità e la soggettività femminile nei contesti accademici o comunque di ricerca. Quindi donne che riescono, diciamo, a connettere discipline differenti per migliorare poi discipline differenti, quindi non fissandosi soltanto in un determinato tipo di contesto, ma riuscendo ad ampliarlo, approfondirlo e così via. L'abbiamo visto anche l'altra volta come la teoria astronomica non poteva per le donne essere scissa da quella dall'arte, diciamo, dell'illustrazione, del disegno, della pittura. Quindi ecco, anche in questo caso con Laura Bassi vediamo come tutto questo viene a riprodurre. Però direi che ci sentiamo un altro pezzo musicale per approfondire poi ancora la figura di Laura Bassi, perché ce n'è moltissimo da dire, e ci sentiamo Traces of You di Anushka Shankar con la sorellastra Nora Jones. Thank you.
Questo racconto che vogliamo farvi su di lei. Allora, dopo la laurea nel 1372, che si può dire essere stata voluta per intercessione appunto del futuro Papa Benedetto XIV, nonché cardinale Prospero Lambertini, dopo la laurea l'Ateneo bolognese volle dare a Laura Bassi la cosiddetta libera docenza, ovvero la possibilità di tenere lezioni, ovviamente soltanto a studenti maschi, perché erano non solo la stragrande maggioranza, ma erano l'unanimità dell'utenza dell'Università di Bologna, Laura Bassi a parte. E questa libera docenza significava poter insegnare soltanto in particolari occasioni, come la visita di altri prelati, e su permesso e invito dei superiori. Ed ecco che lei così inizia, anche se appunto sporadicamente, come abbiamo capito, a insegnare anche all'Università di Bologna, cosa che non ha precedenti in Italia e credo neanche in Europa.
Sì, sì, tra l'altro sì, sì, è proprio la prima fisica al mondo che riesce a ottenere una cattedra in una materia scientifica, quindi assolutamente un primato a livello mondiale.
Certo, oggi ci potremmo chiedere, ma com'è possibile che una persona che si laurea in filosofia possa insegnare fisica? Come diceva prima Giorgia, dell'interdisciplinarietà ai tempi, lo studio della filosofia si chiamava filosofia naturale. che prevedeva anche lo studio di vari principi di fisica, di matematica, eccetera, per cui era una miscellanea di materie insieme che veniva designata sotto il nome appunto di filosofia, ma in realtà era più una materia scientifica che non letteraria come oggi. Ecco che Laura Bassi si trova di fronte a un dilemma a questo punto, perché è una ragazza che si trova sempre a contatto con uomini per quello che riguarda appunto l'inizio della sua carriera universitaria, ed ecco che per le donne di quell'epoca questa situazione prospettava due possibilità: o prendere i voti oppure sposarsi. Ecco, Laura Bassi evidentemente non aveva un temperamento da diventare appunto né suora né monaca, ed ecco che a un certo punto incontra all'Università di Bologna il medico Giuseppe Veratti, che era anche lettore di fisica all'università, e quantomeno dalle loro lettere, che sono assolutamente molto tenere, molto amorevoli reciprocamente. Lui per esempio le scrive quando sono sposati che lei è assolutamente la luce della sua vita, la cosa più importante per lui, quindi si può dedurre che questo Giuseppe Veratti le sia realmente piaciuto, e poi dovendo per forza sposarsi per avere una credibilità pubblica, per avere una buona reputazione, ecco che questa scelta fu il meno peggio per lei.
Ma io non saprei, effettivamente, considerando che ne ha sfornati ben 12 di figli, non si sa come abbia fatto nel mentre a continuare a studiare fisica, anatomia, eccetera. Forse le conveniva la strada di Hildegarda e il monastero, perché 12 figli, cioè io sono rimasta sconvolta da questa scoperta, 12 figli e nel mentre faceva tutto questo. Anche questa, tra l'altro, è una caratteristica di varie donne, di aver fatto, ad esempio, non 12 figli, però 6, 3, 4, 5, 10 figli, e nel mentre aver continuato a studiare, aver continuato a pubblicare, aver continuato a fare ricerca. Quindi, di nuovo, questa capacità straordinaria delle donne di riuscire a far fronte a tutto, e anche appunto a un'oppressione che diventa anche di tipo corporale, perché tirar via 12 figli dall'utero e intanto continuare a studiare anatomia e fisica non è mica cosa da poco, ecco.
Sì, assolutamente è una capacità eccezionale. Sì, e infatti nel 1738 si sposa con appunto questo medico Giuseppe Veratti, che le aveva promesso, cosa che assolutamente mantenne, di non ostacolarla mai nelle sue aspirazioni carrieristiche all'università, nei suoi studi. Tra l'altro condividevano gli stessi interessi scientifici, e poi, come vedremo più avanti, crearono insieme una specie di casa, laboratorio, scuola, cui appunto però la protagonista era assolutamente Laura Bassi e non lui.
Certo.
Nel 1745 l'Università di Bologna praticamente crea un'accademia che si chiama Accademia Benedettina. È una specie di top ten dei migliori scienziati dell'epoca, è una lista di 24 scienziati che rappresentano assolutamente la crema della scienza dell'epoca, dei lumi qua in Italia. Ed ecco che lei, quando scopre di non essere stata inserita all'interno di questa lista, si arrabbia moltissimo e attraverso un intermediario fa pervenire una lettera al suo protettore, che è appunto questo Prospero Lambertini, che l'aveva scoperta da ragazza e che ha permesso che lei venisse laureata, e che nel frattempo è diventato papa. Ed ecco che il papa, quando legge la lettera di Laura, in cui con molta educazione, con molto riserbo, gli fa capire che le farebbe piacere essere inserita all'interno di questa lista, però senza escludere nessuno, e quindi gli chiede: crea un 25° posto e metti me. E questa cosa piacque molto moltissimo al Papa, che creò il 25esimo posto, appunto, che fu di Laura Bassi.
Esatto, tra l'altro, ecco, di nuovo qua mi ricollego a, appunto, alla discussione precedente Laura Bassi sull'eccezionalità e la straordinarietà alla quale dovevano radicarsi e rifacersi le donne che, appunto, studiavano qualsiasi cosa al di là della scienza, della fisica, dell'anatomia in generale, quello di essere dei soggetti straordinari, quindi delle donne straordinarie, di non essere come le altre, di essere quindi speciali, e come in questo caso Laura Bassi decide non di incavolarsi, se non privatamente, con il Papa, ma di fargli sapere che, insomma, io sono comunque un caso eccezionale, mi rendo conto che le donne non è che abbiano tutto sto cervello alle volte, però io sono diversa dalle altre, quindi merito questo posto. E questa cosa qui ovviamente non le fa un elevatissimo onore, proprio perché rispetto ad altre donne di cui abbiamo parlato e parleremo, Laura Bassi diciamo che soltanto saltuariamente collaborerà anche con altre scienziate. Il suo laboratorio sarà parte integrante, diciamo, in realtà del lavoro e dello studio di molti uomini e non di tantissime donne. Però, ecco, e di nuovo con questo, diciamo, trucco del dimostrarsi donna eccezionale e non donna che come le altre è esattamente allo stesso cervello degli uomini e può capire, può imparare e può essere competente esattamente come gli uomini, ma lei, per riuscire ad ottenere questo 25esimo posto, diciamo, sposta la traiettoria riguardante il motivo per cui lei dovrebbe essere inserita, perché lei è eccezionale, lei è diversa dalle altre. Direi però che ci sentiamo un altro pezzo musicale, perché c'è decisamente tanta carne sulla brace, e poi concludiamo direi con Laura Bassi, per poi passare a un'altra incredibile donna del Settecento. Quindi cosa ci ascoltiamo, Cri?
Ci ascoltiamo Madame Gandhi con The Future is Female.
E non potremmo essere più d'accordo.
Turn it louder a little bit. I heard Amy Poehler speak at the White House. Her words hit me hard like a light bulb. Fictitious depictions of girls must die out. If we want to live in a world that triumphs, I am just talking about loving the femme. I ain't talking about nobody else. Toxic masculinity has to end. I'm just talking about loving ourselves. You can't catch me singing these words in a black, otherwise features female t-shirt. Like Amy, I got something to say. Gender construction just get in the way. I've been playing drums since I was like 8. The future is female, that future is great. What would happen if we all would leave with a little less aggression, more femininity? We have to value girls more than their looks. The biggest threat is a girl with a book. The system must make room for all that we do. We've been bleeding each month till we gave birth to you. You know, to me, the future is female means that no longer will female qualities be subordinated to male qualities. I want to live in a world that is collaborative, a world that is emotionally intelligent, a world in which we are linked and not ranked.
The future is female. future is female.
Bring it back.
The future is female.
You are listening to the Madam Gandhi Voices EP, elevating and celebrating the female voice. Female. The future is female.
Rieccoci, quindi conclusioni per quanto riguarda la vita e l'attività di Laura Bassi, gioiello diciamo nazionale e in realtà internazionale per quanto riguarda l'autorialità femminile nella scienza durante il Settecento, ma direi in tutti i secoli, perché è stata una donna che ha fatto della scienza un vero e proprio scopo esistenziale, nonostante, ribadiamo, sia stata costretta per convenzioni patriarcali. Poi probabilmente c'era anche affetto, viste le lettere che ci ha citato Cristina, nei confronti del marito con cui lavorava nel suo laboratorio scientifico a casa, ma dovette sfornare ben 12 figli mentre studiava, faceva ricerca e così via. Quindi concludiamo su di lei e poi passiamo a un'altra donna.
Sai, Gio, che io ho trovato che le hanno attribuito 8 gravidanze solo.
Ah sì?
Sì, sì, 8 gravidanze, di cui appunto poi solo 5 figli sono sopravvissuti. Vabbè, noi diciamo tutte e due le notizie, chi vuole approfondisca in privato, che ne dice?
Sì, direi di sì, poi tanto ti dico, effettivamente più si fa ricerca su queste donne, ma in generale la ricerca storica in sé, più ci si cimenta in diversi scritti inglesi, francesi, italiani, e più diciamo sono diverse le notizie che vengono a galla. Senza dubbio sappiamo che ha avuto moltissimi figli e nel mentre
sì,
ha continuato a far la scienziata.
E certo, come se 8 gravidanze fossero poche.
No, assolutamente no, infatti.
Allora, quindi abbiamo visto che Laura Bassi riesce a farsi inserire nel novero di questi 25 super scienziati della sua epoca, e nel 1749 incomincia a fare dei corsi di fisica sperimentale a casa propria. Erano dei corsi che avevano una particolare attenzione soprattutto alla fisica elettrica newtoniana e all'ottica. Ovviamente gli studenti erano tutti maschi, come diceva Giorgia, lei non si occupò particolarmente della diffusione del suo sapere alle donne, o forse proprio non aveva utenza femminile che venivano appunto a richiedere i suoi corsi. Questi corsi diventano assolutamente famosissimi in tutta Bologna, in tutta Italia. Lei aveva proprio un arsenale di strumentazione, di oggetti che servivano appunto a questa sperimentazione scientifica, che non ci sono arrivati perché i figli li avevano poi venduti, però appunto aveva tutto in casa, il necessario appunto per fare più moderni e pionieristici esperimenti, anche quelli sulle cosce di rana, che poi verranno le cosce di rana che venivano appunto elettrificate e si muovevano a seconda delle scariche elettriche, che poi venne ripresa come sperimentazione da Caldani e da altri scienziati di qualche anno più tardi. Mm-hmm. Allora, finalmente ricordiamo che lei ebbe una fittissima corrispondenza con i più illustri fisici dell'epoca, tra cui Alessandro Volta e Lazzaro Spallanzani, che era suo cugino. Ebbe anche corrispondenza con Voltaire, il quale disse la famosissima frase "There's no Bassi in London", quindi non c'è una Bassi in Londra, io vorrei far parte della tua accademia invece che far parte di quelle inglesi. E infatti Laura Bassi intercede in favore di Voltaire per farlo entrare anche lui nel novero di questi accademici di cui abbiamo parlato parlato prima.
Esatto, aggiungerei soltanto il fatto
sì,
che
certo.
In questo caso Voltaire apparterrà agli extra, diciamo, numeri degli accademici dell'Accademia di Bologna come appunto studioso, ricercatore straniero. Inizialmente venne fatta appunto una lista, quindi dopo che Laura Bassi aveva ottenuto il 25esimo posto che non otterrà più nessun'altra donna, venne fatta una lista prima di stranieri e casi eccezionali che richiedevano appunto di far parte dell'Accademia di Bologna, e poi verrà fatta successivamente nel corso anche dell'Ottocento una lista invece degli accademici stranieri e delle donne, quindi diciamo entreranno a far parte almeno dal punto di vista nominativo anche altre donne. Sappiamo però, ovviamente lo scopriremo anche con le altre donne di questa puntata, come il sessismo era decisamente radicato, lo è tuttora, nell'ambito scientifico così come in ogni altro ambito, quindi la derisione era dietro l'angolo. Sicuramente il caso di Bassi è un caso straordinario, ma al contempo anche molto ordinario, per il fatto che lei si è distinta come singola, non si è distinta come diciamo soggetto universale femminile nell'aiutare anche le altre donne. Infatti poi dopo scopriremo anche la figura di Émilie du Châtelet, che fu tutt'altro che assistente e amante di Voltaire, o ridotta semplicemente a questo, ma ne fu addirittura maestra, e anche lei riuscirà poi a far parte dell'Accademia di Bologna. Vuoi dire ancora qualche parola su di lei, così poi
guarda,
riusciamo...
L'ultimissima cosa, è stato dedicato a Laura Bassi un cratere su Venere e un asteroide.
Certo. Io invece di lei volevo anche aggiungere che fu lei la prima e il primo, quindi il primo essere umano portare gli studi di Newton in Italia, a diffonderli e a scriverne una traduzione, quindi ecco, questo è un altro punto importante in caso. Sì.
Gio, ci siamo dimenticate di dire una cosa importantissima, che 2 anni prima della morte finalmente riesce ad arrivare all'apice della carriera, perché le attribuiscono una cattedra all'Università di Bologna in cui lei finalmente può insegnare costantemente agli studenti, però se la godrà poco perché 2 anni dopo morirà improvvisamente.
Esatto, giustamente hai fatto bene a farlo notare, perché l'abbiamo menzionato all'inizio della sua biografia, bisognava sottolineare, perché non era scontato che lei avesse ottenuto questa cattedra a inizio carriera. Tutt'altro, combatterà molto per riuscire ad ottenerla e lo otterrà soltanto pochi anni prima di morire. Ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi torniamo qui a parlare di un'altra donna. I Want a Little Sugar in My Bowl, Nina Simone.
I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. I want
some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar.
E rieccoci dopo questo splendido brano di Nina Simone con un altro personaggio, una francese che si chiamava Catherine Jérémy e visse tra il 1664 e il 1744. Allora, lei fu una botanica e un'ostetrica francese che viveva a Montreal in Canada. Collezionò specie di piante studiandone le proprietà, confrontandosi con la maggior parte degli scienziati francesi dell'epoca. Ed ecco che ha in comune con un altro personaggio di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata un approccio tipicamente femminile delle scienziate dell'epoca di cui appunto abbiamo parlato, perché appunto era interessata Catherine Jérémy alle pratiche mediche degli indiani indigeni del Canada, e questo ci ricorda il personaggio di Maria Sibilla Merian in Suriname. Ecco, assolutamente, per cui un grandissimo rispetto e un atteggiamento, come dicevamo già la scorsa volta, non coloniale nei confronti appunto degli indigeni, dei nativi di un luogo, e un grandissimo rispetto per il loro sapere riguardante appunto le piante e le pratiche mediche del tempo. Allora, le sue collezioni di piante sono attualmente al Museo Nazionale di Storia Naturale a Parigi, quindi sono state appunto conservate nei secoli e oggi sono assolutamente visibili.
Esatto. Allora, aggiungerei qualche cosina su, per quanto riguarda appunto il suo metodo e la sua diciamo la sua vita. Innanzitutto sappiamo, di nuovo piccolo contesto storico, che nel 1637 saranno delle donne, in questo caso le suore agostiniane, a fondare il primo ospedale a Montreal, e in questo ospedale collaboreranno moltissime donne, moltissime mediche, ma soprattutto, già per il tempo purtroppo, la figura della medica era andata diciamo a scemare con appunto già il 500 e il 600, in cui le donne erano state espropriate delle loro competenze, ma c'erano moltissime infermiere, moltissime studiose, moltissime ostetriche, e proprio come Catherine Jérémy, che lavorerà anche in questo ospedale appunto durante la sua vita. Abbiamo citato prima l'interdisciplinarità anche in questo caso, proprio per il fatto che Catherine era sia ostetrica che botanica. Giustamente Cri ci ha fatto notare che aveva grande rispetto per le popolazioni indigene, per le popolazioni native del Canada, e proprio anche lei in questo caso chiederà alle donne native di aiutarla a comprendere quali erbe sarebbero state migliori da utilizzare, ma con uno scopo ben preciso, quello di alleviare il più possibile il dolore delle donne, sia quelle che appunto in gravidanza dovevano poi sfornare il bambino, sia coloro che invece decidevano che non lo volevano questo bambino per varie ragioni. Quindi questa cosa è assolutamente rivoluzionaria, perché fece una ricerca per utilizzare delle erbe per permettere l'aborto, quindi delle erbe che avrebbero permesso quindi di evitare la gravidanza. Quindi ecco, diciamo femminista ante litteram assolutamente nel suo caso. Verrà chiamata proprio da una sua cliente, la maga della mia vita in Quebec, proprio perché l'aveva salvata, l'aveva aiutata, e il suo metodo scientifico e medico rispetto a quello di altri medici e altre ostetriche dell'epoca non era il metodo della safer, quindi del lasciar fare e vedere come andava, ma era molto, diciamo, interventista, quindi voleva sostenere e aiutare le donne che erano sue pazienti, per appunto dar loro, diciamo, quel sostegno, e sia a livello appunto medico-scientifico, ma anche così morale e psicologico, che evidentemente necessitavano. Direi però che il tempo a nostra disposizione è arrivato fondamentalmente agli sgoccioli, quindi noi ci sentiamo per una nuova puntata giovedì prossimo, in cui parleremo di nuovo di altre incredibili donne del Settecento, inventrici, scienziate, botaniche, illustratrici, e vi auguriamo buon pomeriggio.
Buon pomeriggio!
Lift your voice and sing with me. Ba-da-dum-dum-dum, ba-dum-dum-dum. Oh, if the devil grabs your hand, here's one thing that he can't stand. Ba-da-dum-dum-dum, ba-dum-dum-dum. Down to the river, singing a hallelujah song. Oh Lord, up jumps the devil before you. Just keep sliding along. Tell old Satan how you feel. Get the devil off your heels. Ba da 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 da. Keep your spirit way up high. Look up to the sky. Stand up and shout. Hallelujah. That old devil should grab your hand. Here's one thing that he can't stand.